Siamo giunti al momento magico. Come al solito abbiamo il bel tempo. Cari amici, rispettabili autorità, un cordiale saluto per la vostra gradita presenza. Oggi inauguriamo la mostra personale di Lucia De Righetti dal titolo Occorre non voler sapere cosa c'è oltre la porta. Installazioni, sculture, fotografia. La mostra è un invito a fermarsi un momento e a guardare le cose con occhi diversi, lasciandosi incuriosire e sorprendere per scoprire nuovi significati tra realtà e ciò che potrebbe diventare.
Massimo, se mi permetti, vorrei dirti a te due parole.
Molto volentieri, grazie.
Ti metti qua. Così va bene. Se bene ricordo, la prima persona che ti ha parlato più vicino. Così va bene. Non posso prenderli in mano? Così va bene?
Sì,
va bene. Senti? Così?
È direzionale proprio da
un'altra. Così? Ah, grazie, grazie. Di solito non sono abituato a fare queste cose qua. Allora, se bene ricordo, la prima persona che ti ha parlato di Lucia è stato 3 anni Flavio Paolucci. Ti aveva confidato di aver intuito in Lucia una potenzialità artistica. Faccio una premessa. La mamma di Lucia e io siamo entrambi originari di Semione. Da ragazzino andavo da lei, Gemma, a farmi tagliare i capelli. Era una giovane donna gioiosa e giocosa. Era una specie di barbiera di Semione che, un po' meno spavalda e più umile rispetto al suo collega rossignano di Siviglia, avrebbe potuto cantare Gemma di qua, Gemma di là, uno per volta, per carità. Nel medesimo tempo, 2 o 3 parole e uno sguardo le bastavano per mettere in riga chi non avrebbe avuto un comportamento adeguato. Mio nonno Stefano Genoni e suo fratello Gualtiero, artista pittore, erano cugini della mamma di Gemma, di nome Elvezia, donna bellissima. I 3 erano nati a Wimbledon, quali figli di emigrati semionesi che avevano fatto fortuna nel campo della ristorazione. I 3 cugini, nel periodo fra le 2 guerre, lasciano Londra e si stabiliscono a Semione. Portano con sé una raffinata e vasta cultura di cui Gemma respira l'aria. Tale cultura è sì piacevole e dilettevole, nel medesimo tempo è, per chi la segue, severa guida estetica che indica come stare a questo mondo. L'imperativo estetico dice: leggete tante poesie e poche notizie. La poesia è ogni lettera nuova, la notizia invece si ripete già a partire dalla seconda lettura. Si trasforma in noiosa ripetizione oppure in opprimente norma che non conosce il dialogo, o con me o contro di me. La poesia, ciò che è semplice è altro, allena a fare ogni lettura una nuova esperienza, come se fosse la prima. È sempre attuale, è come Paganini, non si ripete mai. È aperto al futuro e mai rappresentativo di quanto appartiene al passato. La poesia, l'arte in generale, sono fonte di dialogo e base della civiltà. La poesia è affine al gioco. Un vero gioco è sempre nuovo, non si ripete mai. Un gioco che non include il caso si trasforma in processo, rispettivamente in notizia a partire dalla seconda lettura.
Non l'ho fatta a memoria.
Personalmente sposo l'ipotesi di Huizinga, che nel suo libro Homo Ludens, l'uomo...
Prego. Se no, scusiamo. È in diretta, può lasciarlo.
Capita. Chi non sbaglia mai alzi la mano, io non la alzo. Personalmente sposo l'ipotesi di Huizinga, che nel suo libro Homo Ludens, l'uomo che gioca, sostiene che il gioco è costitutivo di quello che chiamiamo civiltà, l'arte, la lingua, i riti e altro. Riporto un aneddoto che si trova nel suo libro. Il padre incontra suo figlio di 4 anni. Il figlio sta giocando, è seduto sulla prima sedia di una fila di varie sedie. Mentre il padre lo coccola, il figlio lo avverte: papà, tu non puoi baciare la locomotiva, perché altrimenti i vagoni pensano che non sia vero. Il bimbo nel suo gioco sente contemporaneamente per la durata del gioco figlio, figlio, le semplici parole scritte alla poesia, e locomotiva, la lettura della poesia in quel momento. Si sente nel tempo e nel luogo su una soglia. Il padre può, senza rovinare il gioco, accarezzare il figlio, visto che è possibile accarezzare anche una locomotiva. Non può invece baciarlo, dato che è del tutto inusuale baciare una locomotiva. Se lo fa, diventa un guastafeste. Il figlio ritorna esclusivamente figlio e non è più locomotiva. La soglia si scioglie, il gioco anzitempo è finito, la poesia si è trasformata anzitempo in pura notizia. Solo da anni ho capito la saggezza che nonno Stefano, di professione ingegnere, mi voleva trasmettere con le seguenti parole. Quando negli anni 30 ho disegnato il tracciato della strada che da Lugano porta a Gandria, sentivo nel mio orecchio la musica di Verdi. Nel momento in cui i freddi calcoli ingegneristici iniziavano a assumere un aspetto sinfonico, Stefano sapeva che erano diventati poesia. Questa era la scelta, l'imperativo estetico da seguire. Questo era il modo di stare al mondo. Queste sue scelte non erano trattabili. Alla stonatura preferiva la rinuncia. Ci tengo a dire altre parole sul gioco. Il gioco è limitato nel tempo e nel luogo. Nessuno può essere costretto a giocare veramente. Il gioco ha le sue regole che ogni giocatore accetta in partenza. Di solito il vero gioco non è attività solitaria. Ci sono altri giocatori oppure spettatori. All'inizio del 1978 ho saputo che Gemma aspettava un quarto figlio. Quando Gemma fece uno dei primi controlli di questa quarta gravidanza, l'ostetrico disse: signora Gemma, 3, forse 4. Insomma, ancora prima che Lucia nascesse, non si sapeva esattamente cosa ci fosse dietro la porta. Al parto, l'uno per volta per carità si trasforma in un festoso 3 per volta. Quando le 3 gemelle erano ancora piccole, Gualtiero, con l'occhio di artista, disse a Gemma: la mia preferita delle 3 è Lucia. Gualtiero aveva visto bene. Infatti Lucia, già all'età delle elementari, nel tempo libero, va a sedersi su uno dei massi caduti sui bordi della campagna di Motta a disegnare. Per permettere di disegnare, con il brutto tempo, il padre Lucia ha la brillante idea di domandare alla sorella di Ubaldo Monico, artista di Donjo deceduto nel 1983, di permettere a Lucia di disegnare nell'atelier di Ubaldo rimasto vuoto. Così già da bambino, la bambina inizia a respirare aria di arte. Insomma, caro Massimo, tu stai ospitando la tua galleria una bagnese che in qualche modo è stata sponsorizzata da ben 3 artisti bagnesi che fra l'altro si conoscevano e si frequentavano. Finite le scuole medie, la famiglia prevede per Lucia una formazione professionale con futuro impiego sicuro. Lucia risponde: picche. Gemma mamma, con il suo grande cuore e il suo lato ludico artistico, la capisce. Gemma madre si presenta di prima persona nell'ufficio della direttrice del liceo artistico italiano, liceo da poco aperto a Lugano. 3 parole, 1 sguardo e 2 sorrisi e Lucia è iscritta. Nel 1997 Lucia ottiene con esami dati a Piacenza il rispettivo diploma. In sintonia con il modo di stare a questo mondo dei suoi antenati inglesi, decide di continuare il suo viaggio artistico. Si ferma all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Dopo 3 semestri frequentati con successo, motivi estranei allo studio costringono Lucia a ritornare in Ticino, dove evidentemente non le è possibile continuare la formazione artistica. Lucia trova un compromesso e dopo 4 anni si diploma alla SUPSI in restauro. Segue un anno di assistentato alla SUPSI e poi un'attività quale restauratrice indipendente. A Lugano scopre di persona gli affreschi del chiostro del Lac che poi restaura. Restaura pure le sculture del timpano del Palazzo Civico di Lugano. Nella sua valle restaura e fanno a coppia del fresco del castello di Serravalle ed esegue a Motto, il paese della Val di Blegno, dove è cresciuta, il restauro delle facciate esterne dell'oratorio della Natività di Santa Maria. Mi permetto, se posso, di fare una parentesi sui restauri eseguiti a Lucia. Lucia scende dalla soglia del presente per aprire la porta verso il passato, dove scopre cosa si nasconde sotto le strati di polvere, di licheni, di fumo e di altro. Tolti gli strati, si riposiziona sulla soglia del presente e inizia un dialogo con ciò che ha appena rivisto la luce. Fa certi ritocchi, mentre rinuncia liberamente e intenzionalmente ad altri. Passato e presente devono offrire al visitatore un discorso sinfonico. Si rifiuta di fare un copia e incolla di asettiche norme e di anonime direttive, di pure notizie, che quando cambiano secondo la moda rimangono comunque notizie. Nelle sue scelte armoniche irremovibile, non accetta disarmonie né sui colori né sulla tonalità e tantomeno sull'estensione del suo intervento che minano il suo discorso corale. È a tutti effetti nipote di nonna Elvezia e viva testimonianza dello spirito di lei e dei suoi 2 cugini, o così o niente. I suoi restauri sono elocomotiva e figlio, vibrano sulle soglie, fanno udire le voci di Pavarotti e Zucchero che, accompagnati da un delicatissimo sottofondo musicale, cantano nel 1998 quando Lucia Firenze, in parte contemporaneamente, in parte alternandosi, il Va pensiero di Verdi, Zucchero, chitarra in mano, in parte in lingua inglese. Il ritorno a Motto per motivi professionali è stata la molla che ha fatto prendere Lucia la seconda rincorsa per andare oltre confine. Si informa all'Accademia di Brera a Milano sulle possibilità di terminare la formazione artistica. Tenendo conto del suo curriculum, le viene permesso di ripartire direttamente al biennio di master che conclude l'estate l'anno scorso con il massimo dei voti e nozioni. Ottiene pure il diritto di pubblicare il suo lavoro di master al titolo L'atmosfera del gioco è per natura instabile. Durante gli studi ha avuto la possibilità di ritornare a lavorare nell'atelier di Ubaldo Monico, da dove prevengono una parte degli oggetti esposti, incluso un'opera oggi non in galleria, che era stata presentata a Venezia in occasione della Biennale del 2024 nel padiglione di San Marino. Alla fine delle scuole medie si era trasferita dalla Valle di Blegno Lugano per frequentare il liceo. Alla fine del lavoro di Motto lascia per la seconda volta la valle per studiare a Milano. Alla fine degli studi Brera riparte per la terza volta verso sud. Si trasferisce nell'atelier di Dongio, a quello nuovo, tutto suo di Lugano, in via Lavezzari, dove ha lavorato alle sue ultime opere. E ora, caro Massimo, a metà strada fra questo andirivieni tra la Val di Blegno e Lugano, tu Massimo le offri una soglia, che nel tempo prende il nome di sosta. 5 settimane per presentare la sua prima personale. Con questo gesto hai avuto il coraggio di permettere a Lucia di trasformare la tua galleria in un parco giochi. Un grande atto di civiltà nell'ambito del quale si gioca seriamente senza mai abbandonare la soglia del simultaneo è e non è. All'interno del tuo locale le opere di Lucia invitano i visitatori a relazionare o semplicemente a oziare. Ci sono e nel medesimo tempo non ci sono. Scivolano via sulla soglia del presente per andare non si sa dove, e questo indipendentemente dal loro peso misurabile. Lo fanno proprio perché non conoscono il carente, il misurabile vuoto della vacuità, né il quantificabile eccesso, il peso del senza vita. Sono come poesie, permettono di vivere il presente in tanti modi e di immaginare il presente e il futuro con lo spirito di un bambino. Non si fermano mai a guardare indietro. Non vogliono morire nella stabilità della conoscenza, nelle direttive delle rigide norme, nelle pure notizie. Questo, lo scritto che tengo in mano, è una copia. Tolgo adesso l'originale.
Per te questo.
Dalla mappetta che era di Ubaldo Monico. Una vera festa, caro Massimo, è aperta a tutti ed esclude nessuno. Per questo motivo ho voluto che anche Ubaldo fosse in qualche modo presente con noi. Ti regalo l'originale per ringraziarti per l'attività che svolgi, quale instancabile locomotiva di questi eventi. Non sei una brava locomotiva che traina decine di vagoni pieni di tonnellate di passato attraverso le gallerie elicoidali per salire la via Schina con meta già conosciuta molto prima della partenza. Tu sei una locomotiva apripista, una freccia rossa, o meglio una freccia evergreen, il cui posto è la traversa, il cui credo sono le rotaie, e la cui speranza è la stazione del suo paese. Nel medesimo tempo sei anche Massimo, il bambino, il tuo posto e la tua galleria, il tuo credo, l'arte, la tua speranza, la civiltà. Per questo motivo, recentemente hai ricevuto un riconoscimento da parte della città di Bellinzona. Io te ne avrei data anche una di quella delle ferrovie. Tu, Massimo, dai ragione a Friedrich Schiller, che nella sua Educazione estetica scrive: l'uomo è veramente uomo solo quando gioca. Tu confermi la massima dell'irlandese George Bernard Shaw: non si smette di giocare perché si diventa vecchi. Si diventa vecchi perché si smette di giocare. Incorpori la frase che canta Jacques Brel nella sua canzone degli anni 60, La chanson des vieux amants. Canta la sua compagna. Alla fine, noi due abbiamo avuto un grande talento per diventare vecchi senza mai diventare adulti. Io ho visto lavorare te e Lucia. Tu potresti cantare alla fine, Lucia, noi due abbiamo avuto tanto talento per essere rimasti giovani dopo essere... No. Adesso mi sono sbagliato, magari viene dopo, andiamo avanti. Ieri sera ho domandato a mio amico estetico di sottoporre questo qua che tieni in mano, originale, a una sonografia con la richiesta di dirmi quanti artisti bellinesi vi sono nominati. Per garantire la veracità del risultato l'ho messo in una busta chiusa sigillata da un timbro che porta l'iniziale di Gualtiero Genoni. La risposta fu 3, forse 4. Chissà se questa tua galleria e sala gioca diventa oggi anche sala parto.
Cara Massimo, ti ringrazio per la condivisione. Per me è arrivato l'ora di ritornare al mio posto, perché Lucia, portando la bandiera dell'imperativo estetico dei suoi antenati, sta tagliando in questo momento il filo d'arrivo della sua maratona iniziata 33 anni fa con il primo anno di liceo. Ti saluto.